Lo zio Marco una sera si presenta nella casa di Anna Maria e subito dopo si presentano alla porta un gruppo di partigiani che lo cercavano.
Suo papà, suo nonno anziani e tutto, lei in quel momento si è sentita responsabile oppure probabilmente ha fatto il ragionamento di dire vado io che magari che sono una donna, una ragazza, non infieriscono più di tanto.
Storie di nascondigli e di partigiani letterati in una puntata che si intitola Dalle due parti della storia.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Prima di cominciare qualche informazione di servizio, visto che magari qualcuno è ancora interessato a vederci in giro, a vedere il nostro libro, quello che è uscito nel mese di maggio, sto parlando di cose che succedono vivendo, presentato dal vivo. E allora questa settimana ci sono due appuntamenti, oggi è lunedì, avete tre giorni, anzi quattro giorni per organizzarvi, dal momento che mercoledì 11 settembre siamo alle 19 a presentare cose che succedono vivendo qui a Milano alla libreria Verso a partire dalle 19, lo ripeto, alle 19, raccontiamo qualche storia. C'è Matteo Bordone che conduce la moderazione in uno scambio di favori tra amici, quindi se avete voglia, se siete di Milano e passate queste parti, mercoledì 11 ci vediamo alle 7 di sera alla libreria Verso di Milano. Se invece siete dalle parti del Trentino, ci vediamo il giorno dopo, giovedì alle 19 a Rovereto presso la libreria Arcadia. Ripeto, quindi mercoledì, dopodomani. Giusto? Domani, martedì, dopodomani. Dopodomani a Milano alle 19 da Verso o altrimenti giovedì alle 19 alla libreria Arcadia di Rovereto. Veniamo con la puntata di oggi, si intitola Dalle due parti della storia. Oggi abbiamo una puntata particolare perché abbiamo la prima storia in cui sentirete poco la mia voce, mentre sentirete molto la voce della protagonista di questa storia, che si chiama Anna Maria, ed era una zia, in realtà era la cugina del padre, ma tant'è, va bene, uguale, lui la chiamava zia, la zia di Mauro. Mauro è la persona che ci ha mandato il tutto, cioè che ha composto questa storia, che ha raccolto la voce della zia Anna Maria e ce l'ha mandata, quindi sentirete in parte la mia voce ma moltissimo la voce di Anna Maria registrata dal vivo, che ci racconta la storia di uno zio di Mauro, lo zio Marco. Lo zio Marco era una parte della famiglia, ovviamente un componente della famiglia, che una notte viene catturato, arrivano, bussano alla porta, sono dei partigiani che vogliono lo zio Marco. Lui si nasconderà, manderà lei in avanti scoperta poi con la cugina, perché appunto lo zio Marco era dalla parte opposta, era un fascista, anche se lei dirà era più che altro un grullo. E poi vi racconteremo invece l'altra parte, una storia di uno dei forse dei partigiani più famosi di questo paese, quantomeno perché ha raccontato magistralmente anche quel pezzo di storia. Sto parlando ed è una mia passione personale, sto parlando della storia della vita di Beppe Fenoglio. Insomma, la puntata di oggi si intitola esattamente così, Dalle due parti della storia. Benvenuti.
Lo zio quella sera lì era a cena da questi cugini di Modena. I partigiani vennero prima a casa nostra. Tum tum.
Perciò era il periodo della guerra?
Era il periodo della guerra. La mamma si alza, va a aprire e gli fa chi è? Dice il contadino, padrona, apra, sono io. Dice, c'è un signore, gli vuol parlare. Poi testa, apre tranquilla e si vede una pistola puntata. Dice, vogliamo entrare perché dice qui c'è il signor Meloni in casa. La mamma, siccome era stata avvertita perché lo zio nel tornare a casa al paese aveva trovato un partigiano, gli ha detto, signor Meloni, stasera vengano a casa sua i partigiani. Arrivata a casa dice, Carolina, te non m'hai visto, io non ci sono.
Ma lui era fascista.
Era grullo, scusa se anche da mio zio.
A me è sempre piaciuto chiacchierare con le persone anziane, sia della mia famiglia sia no. Farmi raccontare da loro le loro storie, la loro gioventù, le loro avventure. E da quando esistono i cellulari che fanno i video riprendere queste lunghe chiacchierate. Di queste chiacchierate ne ho una con zia Anna Maria molto particolare, che racconta un fatto accaduto nel periodo della guerra, quando lei aveva circa 18 anni. La nostra famiglia era famiglia nobile, e nel periodo della guerra Anna Maria risiedeva con i nonni, i suoi genitori e i cugini nella grande casa di famiglia in campagna in provincia di Modena. Come spesso è accaduto per le famiglie nobili, erano in qualche modo invischiate con il regime fascista, un po' per scelta, un po' per opportunità. E della nostra famiglia faceva parte lo zio Marco, zio di Anna Maria e di mio nonno, fascista convinto, che credo, siamo nel 1943, cominciava ad avere problemi con i partigiani che chiaramente in quella zona dell'Emilia cominciavano la loro giusta lotta di liberazione. Lo zio Marco una sera si presenta nella casa dove risiedeva Anna Maria con i suoi genitori e subito dopo si presentano alla porta un gruppo di partigiani che lo cercavano.
Ma ti va in un paese che poi lì erano rossi, ma più
sì,
che rossi.
E dopo sono arrivati, lui non c'era perché lo sapeva.
C'era, ma non c'era.
E dove era?
Ora te lo dico. Sì che cercano prima in casa nostra e non lo trovano, poi in casa della zia Yolanda e non lo trovano, e lui era sotto delle fascine nella bucataia.
Ma la zia Yolanda?
Era la sorella del papà. Sentendolo, lo zio si era nascosto sotto delle fascine nella bucataia, noi la chiamavamo, c'era da fare il fuoco, la... Cercano, pensa al destino, sul caminetto nella stanza dove dormiva lui c'erano le due pistole e non l'hanno viste. Vuol dire proprio, vabbè. Sicché un po' arrabbiatini scendono dopo aver girato tutta la casa, fanno al papà, signor Meloni venga di là perché noi bisogna vedere un'altra volta la sua casa. Al che io coraggiosamente dissi no, papà resta qui, vengo io con voi, e andammo di là.
Alla zia Anna Maria piaceva tantissimo raccontare le sue storie della sua vita ed io la spingevo a raccontarmele perché con il suo aiuto avevo ricostruito l'albero genealogico anche della nostra famiglia, perché era rimasta l'ultima, la più anziana, quella che era la capofamiglia. Perciò bastava chiedergli qualcosa, qualche informazione, delle case, delle varie case dove era stata, che lei ci raccontava tutto, degli zii, dei cinque nonni che rappresentavano l'albero genealogico della nostra famiglia. Cioè veramente era una persona che a chiacchierare gli piaceva tantissimo.
Cercano, dice su queste scale, su c'è la come si chiama, la soffitta, ma no, il granaio. Però Dio non c'è luce elettrica, dice ma c'ha qualcosa per far luce, se si accende la cosa a petrolio si va su. Io l'ho portati tre. Lo zio ci vedeva perché si era nascosto sotto una trave. Ecco, c'era un gran salone e poi c'era tutte le stanze dalle parti. Si poteva girare la casa senza entrare in questo salone addirittura. E allora c'era tutte le travi di legna. Dice lassù, ma è il soffitto della sala sotto. Dice si può andare, ma me l'hanno sempre proibito perché le travi sono vecchie così. E lo zio, e meno male c'era la rivoltella perché lui sparava. Lui avrebbe sparato. Sicché arrabbiatissimi sono andati via, non hanno trovato niente. Tutta la notte hanno girato intorno a casa lì, poi verso la mattina se ne sono andati.
Insomma, i partigiani cercano per tutta la notte, ma dello zio non c'è traccia. E così se ne vanno. La storia, però, non è finita qui. The sad effects of cruising at the speed of light. Sad effects of living in temptation. When only one starts waiting up on all of us, you'll see me as I'm holding up in bad luck. And how do I feel living in the 80s days? And will I ever get to see the light of day? La zia di Mauro, Anna Maria, sta raccontando la storia dello zio Marco che si nasconde dai partigiani che lo cercano. Siamo nel pieno della guerra civile italiana e lo zio sta coi fascisti. Dopo una notte nascosto in cui i partigiani lo cercano ma non lo trovano, lo zio manda lei e sua cugina a dare un'occhiata fuori per vedere se lo stanno ancora cercando.
Fa con me e una cugina di Carpi, dice andate a fare un giro fuori, vedete un po' se c'è, alle 6 del mattino, un freddo là in mezzo, vabbè andiamo a fare il giro, non si vide nessuno, lui prese e andò via, ma io non mi ricordo come è andato via, so che è andato via, la sera si rientra, non so da che cosa, si vede una 500, una Topolino anzi.
Cioè era gli ultimi anni della guerra, 40, sì. 43, 44.
Erano venuti, come si chiama, quelli del fascisti, come si chiamavano allora, che erano terribili anche loro, però quelli giovani, anche la decima massa, erano venuti a prendere i bagagli dello zio Marco, perché lui era andato via in bicicletta senza bagagli né niente. Lo zio Vincenzo, che tornava dal paese in bicicletta, calmo e tranquillo, per la strada sente fare pss, 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 Vincenzo, si gira, non era lo zio nel fosso, guarda, aveva un fegato però quell'uomo.
E non era giovane?
Era giovane, sì, però aveva, io penso, sopra i 60 anni.
Sì.
E allora, e questo poveretto impaurito, perché dice quello, viene a casa, ti trova i cosi, quelli fascisti lì che erano venuti a prendere, e sono andati, è andato a presentarsi al comando tedesco che era lì a Carpi.
Praticamente lo zio Marco, dopo che i partigiani se ne sono andati via, rimane un po' lì, racconta che accende il cero, anche se non era credente e tutto, poi se ne va via. E poi sale in zona probabilmente e intercetta quest'altro zio, perché poi si erano radunati tutti lì, per probabilmente, lì lei non lo racconta, ma probabilmente dice attenzione che verranno il giorno dopo i fascisti, tra virgolette amici fascisti, a prendere le mie valigie che lui aveva lasciato lì a casa. I fascisti vengono, prendono le valigie, poi prende, se ne va via, poi Anna Maria racconta che voleva fuggire in Svizzera, ma in realtà lo intercettano a Sondrio, mi pare che dica, e lì lo catturano, gli fanno fare lo spazzino e poi lo uccidono sostanzialmente.
Poi di lì è andato su a Sondrio. A Sondrio avevano già tutti pronti, tanto lui, degli avvocati, i fogli per scappare in Svizzera, non hanno fatto in tempo.
L'hanno beccato.
Sono stati presi, sono stati vestiti da spazzino e gli hanno fatto spazzare tutto Sondrio e poi l'hanno ammazzato.
Lui l'hanno ammazzato...
I partigiani,
cioè lui hanno ucciso i partigiani proprio.
Sì. Tutti avevano paura dello zio Marco, ero io l'unica più sfacciata di lui.
Ma perché era fascista?
No, perché era il suo carattere. Era del...
Secondo me comunque le famiglie ricche o benestanti un pochino di legame con i fascisti ce l'avevano. Questa cosa, dico la verità, mi imbarazza un pochino anche il fatto di sapere che la mia famiglia è così. Ma era inevitabile, chi era ricco probabilmente per mantenere il suo status faceva questo.
Ma una cosa devo dire, ma la casa là che c'era il papà che aveva i cinque fratelli, perché poi è rimasta solo a due?
Perché lo zio Marco fu liquidato a suo tempo.
Che se
non... No, cinque fratelli, perché lui aveva ereditato, il nonno aveva ereditato quella casa lì.
Ma non erano cinque figli?
Ma avranno ereditato dei altri, perché erano ricchi Meloni una volta.
Lo so, ma infatti io devo ancora capire chi è stato, penso sia stato Alessandro, perché poi io sono andato da questa parente a Soncino, la Piera. In quegli anni in cui l'hai conosciuto tu, deve aver combinato qualcosa di grosso.
Ma anche il nonno mio, Amilcare, era Scialone, eh. Tant'è vero che io ho letto i testamenti, dopo l'ho buttati via.
Guarda, non ti dico niente.
Non mi dire niente. Che mi ci è voluto 3 giorni per leggerle, perché erano tutti scritti a mano, dove lo zio, dunque il babbo, si chiamava Gerolamo Meloni, no?
Sì.
Aveva lasciato allo zio Francesco, allo zio Alessandro, insomma ai diversi figli, allo zio al nonno Amilcare non gli aveva lasciato niente, l'ha lasciato ai figlioli del nonno.
Non gli ha lasciato niente?
Non gli ha lasciato niente, perché lui gli spendeva nei cavalli e forse anche con le donne.
In ogni famiglia credo ci sia un parente che ha sperperato il tanto o il poco che aveva nei cavalli e nelle donne. Eppure la zia Anna Maria chiude con un commento piuttosto lapidario sulla loro famiglia, i Meloni.
Vabbè.
Insomma, la famiglia Meloni, eh?
You cry a little, so do I.
sono Florence and the Machine che cantano Hiding in una puntata che si intitola Dalle due parti della storia. Io sono molto felice che Mauro ci abbia mandato questa storia raccolta e raccontata in questo modo, perché appunto rende un po' diverso il movimento del nostro programma, quindi doppiamente grazie. Pronto, ciao Mauro, buongiorno.
Ciao Matteo.
Ciao, è un piacere riaverti qui con noi con una storia così particolare. Partiamo dalla grande protagonista, cioè partiamo da lei, da Anna Maria. Che non c'è più Anna Maria, vero? È mancata qualche anno fa.
No, è mancata alla fine del 2019, proprio appena prima del Covid.
Ok, quanti anni aveva?
Allora, aveva 92 anni.
92.
Quando è morta.
92 anni. Senti, che vita ha avuto poi Anna Maria?
Ma no, in realtà è una bella vita, perché poi dopo, quando abitava dalle parti di Carpi, in un paese vicino a Carpi, dopodiché quando si è sposata è andata a vivere a Firenze e con suo marito era un dentista e lei aveva aperto un negozio di abbigliamento a Firenze.
Okay.
E poi è sempre vissuta, infatti l'accento nel suo racconto è proprio fiorentino.
È toscano, esatto, perché poi usa anche il termine grullo per definire
grullo,
lo zio Marco. Senti, ricostruiamo insieme un po' l'albero genealogico. Lei era la cugina di tuo padre, giusto?
Era la cugina in seconda di mio padre. Okay. E perciò erano il suo nonno e il mio bisnonno che erano cugini in primo, però per me è sempre stata zia Anna Maria, nel senso che
certo,
ho cominciato a un certo punto ad andarla a trovare a Firenze, poi per un periodo ci ho anche lavorato e perciò per me era zia Anna Maria. E poi, come ho scritto, era la capostipite, era la persona più anziana della nostra famiglia, perciò da lei quando andavo a trovarmi facevo raccontare le storie della nostra famiglia, di quando abitava in Emilia, quella Capi, tutta la sua gioventù, mi faceva vedere le fotografie e tutte queste cose bellissime.
Senti,
e qualche volta mi è capitato di registrarla con me in questo caso, quando ho capito che la storia era interessante.
E lo zio Marco invece era il fratello del papà di Anna Maria.
Il fratello del papà di Anna Maria, sì.
Okay, era
ed era a questo punto il fratello del mio bisnonno, praticamente.
Ma lei, tu avevi mai sentito parlare di questo zio Marco prima di lei in casa?
No, io allora, in realtà avevo fatto attraverso, con l'aiuto di Anna Maria, una ricerca sull'albero genealogico della nostra famiglia e avevo forse una fotografia o due che lo riprendevano oltretutto in divisa militare, però ce l'avevo segnato lì, ma di altre cose no. Poi quando ci siamo messi a parlare ha tirato fuori questa storia dello zio Marco e lì poi è venuto fuori tutto il racconto e me la sono fatta raccontare un pochino più nel dettaglio, come altre storie che poi mi aveva raccontato Anna Maria, delle cose che succedevano nella casa di famiglia che era vicino a Carpi.
Senti, lei a un certo punto usa un termine, lei dice era uno scialone. Cosa vuol dire?
Sì, e nel senso, come ti dicevo, la nostra era una famiglia, chiamiamola nobile, presumo anche ricca, perché avevano dei possedimenti. Poi a un certo punto probabilmente due dei cinque fratelli hanno cominciato a sperperare. Uno era probabilmente lo zio Marco e uno probabilmente era il mio bisnonno, che hanno cominciato, una volta avuta l'eredità, a sperperare. Lui è uno di quelli probabilmente, scialone, nel senso che scialacquava.
Okay.
Perciò
okay. Okay. Senti, ma invece dei possedimenti, di quella casona, è rimasto qualcosa a voi?
Sì, allora noi no, nel senso che l'ultimo periodo è stato Anna Maria ci ha vissuto fino al dopoguerra. Okay. Ci andava in vacanza. Dopo in realtà io sono andato, ma se uno va a Rovereto su Secchia, in quella zona lì c'è proprio la casa ancora, ero andato a vederla da fuori. Perché Anna Maria mi aveva detto dov'era, ero andata a vederla e c'era anche un palazzo in centro a Capri, che ero andato a vederla con le fotografie che mi ha dato Maria, ero andato a visitarla e ero andato a vederla. Cioè esiste ancora la casa di campagna e io ho delle vecchie fotografie di quella casa e l'ho riconosciuta proprio.
Però non è più di vostra proprietà, insomma,
non è più di nostra proprietà, no, purtroppo no.
Grazie mille Mauro.
Di niente,
alla prossima.
Un piacere.
Anche
alla
per
prossima.
Noi. Ciao. Ora Phil Collins che canta Both Sides of the Story, cioè le due parti della storia, appunto, e poi la parola passa a Ilaria Gaspari che ci racconta qualcosa di più della storia di Mauro.
La storia che ci racconta Mauro e che in realtà è una storia che lui riprende dal racconto a viva voce di questa 85enne sua zia, in realtà parente, cugina, chiamata zia per semplicità, come succede molto spesso nelle famiglie, di nome Anna Maria, ci racconta quindi la storia della resistenza dal lato da cui spesso non viene raccontata. Una storia di guerra, una storia di famiglia e la storia di un uomo che lei stessa definisce piuttosto grullo, con un'espressione anche molto molto buffa, ed è appunto una storia che ha tutti i tratti della storia familiare. Certo, è una storia che contiene un tasso piuttosto alto di violenza, però è anche qualcosa che è entrato a far parte del lessico familiare, chiaramente. Questo, secondo me, ci dice qualcosa, cioè ci dice che la storia sia effettivamente fatta dalla somma di tante piccole storie, storie che si tramandano poi nelle famiglie, che diventano appunto materiale da lessico familiare, che prendono la forma di racconti che hanno magari qualcosa anche di rassicurante nell'essere ripetuti, ma che riflettono la forza e qualche volta la violenza grandissima della grande storia che scorre intorno a noi.
Matteo Caccia racconta.
È anche, come persona, un tipo insolito nelle nostre lettere, anzi proprio il contrario del solito ragazzo di provincia letterato. È un commerciante di vermouth, non in proprio, ma per una ditta in cui svolge mansioni importanti, e deve saperci fare. È un tipo alto, magro, con una faccia da film del West, un po' brutale e accigliata. Parla a scatti, con brevi frasi dal giro inaspettato. Non è certo un timido, è chiaramente un uomo pratico e risoluto, è stato comandante partigiano dei Badogliani. Né è tipo da darsi delle arie, ma è uomo che rimugina dentro e parla poco. Ora sta facendo un nuovo racconto, ma i suoi affari e i viaggi lo disturbano. Scrive così nel gennaio del 1953 Italo Calvino a Giuseppe De Robertis, che gli chiedeva notizie su Beppe Fenoglio. Una descrizione che corrisponde perfettamente all'aspetto fisico e anche caratteriale del trentenne neoscrittore. E quella che vi raccontiamo è la storia di uno dei partigiani più famosi della letteratura italiana. L'abbiamo letta su Repubblica, a firma di Marco Belpoliti. È la storia di Beppe Fenoglio. State con noi. Nel mese di giugno del 52 era uscito I 23 giorni della città di Alba nei gettoni di Vittorini, che lo battezza presso i lettori. Nato nel 1922 ad Alba, è uno scrittore fuori d'ogni descrizione regionalistica. È un barbaro, dice il curatore della collana, che così voleva intitolare questo esordio. Nella città piemontese Fenoglio è venuto al mondo il primo marzo di quell'anno, primogenito. Altri due fratelli, è figlio di Amilcare che di professione fa il macellaio e la famiglia vive di questo. Beppe soffre di una lieve balbuzie, ama la musica, canta bene, pensieroso, taciturno, è uno scolaro modello. Lo iscrivono al liceo ginnasio di Alba nonostante le ristrettezze economiche della famiglia. Grazie alla scuola incontra la letteratura inglese e si immerge in quel mondo di cui diventerà un grande conoscitore. Lo appassiona Cromwell e il rigore calvinista. L'inglese diventa il suo stile. Nel giugno del 40, quando Mussolini annuncia l'entrata in guerra, vengono pubblicati i voti dell'ultimo anno del liceo frequentato da Fenoglio. La guerra fascista accende notevoli discussioni in famiglia e nel gruppo di amici. Nel 43 è richiamato alle armi. Nel settembre, dopo l'arresto di Mussolini, si trova a Roma all'addestramento come allievo ufficiale. Con gli amici della caserma riesce a salire su un treno che va verso nord e torna ad Alba. A metà gennaio del 44 si unisce alle prime formazioni partigiane. Una spia denuncia padre, madre e sorella ai repubblichini. Resta famoso l'episodio della madre che, mentre viene condotta via, torna un momento indietro e afferra la gatta di casa. Se devono arrestare la famiglia, prendo anche la gatta, che ne è parte, dice. Beppe entra nelle bande badogliane, monarchiche, e funge da ufficiale di collegamento con gli inglesi. I compagni di lotta lo ricordano vestito con una bella divisa di quell'esercito in mezzo agli scalcagnati partigiani delle bande. Grazie al suo inglese, funge da interprete. La guerra e la partecipazione alla resistenza saranno l'episodio centrale della sua vita, il perno dei suoi racconti scritti subito dopo la fine del conflitto. Ha ottenuto l'attestato di partigiano. Ottimo ufficiale di collegamento con missioni alleate, si scrive, Serio, disciplinato, ha dato prova di coraggio in difficili situazioni, portando sempre a compimento missioni delicatissime a lui affidate.
Mia madre aspetta l'autobus nell'estate cominciata da poco, e il mattino la veste di bianco, e la gente che legge i giornali.
Nel 1946 vota per la monarchia al referendum istituzionale. Il dopoguerra è un momento di gioia e di liberazione. Si balla nei locali di Alba e nei dintorni. Il centro delle feste è il Mulino Rosso, dove nell'estate del 1945 Beppe conosce Luciana Bombardi. Lei, sua futura moglie, si ricorda che glielo presentò un amico e che lo vide in piedi, discosto dalla pista da ballo, e la colpì quel viso brutto, pieno di rughe, il naso balordo, ma gli occhi le sembrarono belli e franchi. Cominciano a frequentarsi. Della guerra gli resta un vizio che poi peserà nella sua vita: il fumo. Walter ricorda che scriveva sempre con la sigaretta in bocca. Scrive di notte, per lo più, fin verso l'alba. Nel 1947 ha preso a lavorare presso l'azienda vinicola di Alba di Antonio Merengo. Ci resterà tutta la vita, diventando procuratore. Nel 1949 cerca di mostrare i suoi primi lavori agli editori, alla De Silva, a casa editrice che ha pubblicato Primo Levi, alla Einaudi, alla Bompiani. Manda a Einaudi La paga del sabato. A Calvino piace subito, gli scrive una lunga lettera con osservazioni precise. Lo scrittore lo presenta a Vittorini per I gettoni, ma Vittorini è dubbioso. Il romanzo non viene pubblicato. Su consiglio di Vittorini estrae da quel romanzo due racconti definiti borghesi. Il romanzo uscirà postumo, solo nel 69. Intanto si è proposto a Einaudi come traduttore dall'inglese. Nel 52 Einaudi pubblica i racconti con il titolo I 23 giorni delle città di Alba. All'inizio degli anni 50 Fenoglio comincia a cambiare progressivamente il suo orientamento politico. Arriverà a votare per il Partito Socialista. Nel 54, sempre nella collana I gettoni, esce La malora. Calvino ha sostenuto il libro, ma non è completamente entusiasta. A questo punto si rompe il legame con Einaudi. Il fratello Walter vive a Ginevra, dove si occupa di Fiat Suisse, e la sorella Marisa in Germania, dove il marito ha aperto la fabbrica tedesca della Ferrero. Sta lavorando a un romanzo, racconta, un romanzo che scrive in inglese e poi traduce in italiano. È Il partigiano Johnny, che uscirà postumo e darà vita a una discussione sulle intenzioni dell'autore, essendo poi rimasto incompiuto. Nel 59 esce Primavera di bellezza per Garzanti. Intanto si è sposato con Luciana Bombardi. Nel gennaio del 59 lascia la figlia Margherita. Per lei compone due racconti per bambini. Si ammala e inizialmente pensa alla tubercolosi. Si cura a Bossolasco, dove frequenta i pittori che si ritrovano in quel luogo. Le sue condizioni si aggravano. Nel novembre del 62 è ricoverato a Bra. Nell'agosto del 62 riceve il premio Alpi Apuane, voluto da Anna Banti e Roberto Longhi. Viene ricoverato all'ospedale delle Molinette e quando viene portato al reparto dove si pratica la cobaltoterapia, capisce di avere il cancro. Chiede di non fare la cura. Muore il 17 febbraio del 63, circondato dagli amici. Lascia scritto alla figlia Margherita questa frase: «Ciao per sempre, Ita, mia cara. Ogni mattina della tua vita io ti saluterò, figlia mia adorata. Cresci buona e bella. Vivi con la mamma e per la mamma, e talvolta rileggi le righe del tuo papà, che ti ama tanto e sa di continuare a essere in te e per te. Io ti seguirò, ti proteggerò sempre, bambina mia adorata, e non devi mai pensare che ti abbia lasciato. Tuo papà». Si intitola Love Letters questo brano di Metronomi, mentre la storia che vi abbiamo raccontato è la storia di uno dei più grandi scrittori italiani contemporanei, è la storia di Beppe Fenoglio, l'ha scritta Marco Belpoliti in un pezzo che si chiamava Ecco chi era il partigiano Beppe. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la sesta puntata della nostra storia seriale tratta dal podcast Mai Annoiato.
Matteo Caccia racconta.
Siamo arrivati al momento della nostra storia seriale, quella che ci ha accompagnato tutta la scorsa settimana e che continuerà per le prossime due. Abbiamo scelto di farvi ascoltare degli estratti dal podcast Mai Annoiate, è il podcast che racconta la storia di Marcella Di Folco, che è stata un'attivista transessuale, attrice e politica italiana. Marcella Di Folco nasce a Roma nel 43 e la sua storia è inevitabilmente connessa e incrociata con la storia di tutte le altre persone transessuali che, come lei, hanno iniziato a vivere in un periodo in cui, ormai l'abbiamo sentito negli estratti della scorsa settimana, non solo mancavano i diritti, ma anche solo il rispetto e la comprensione della dignità altrui. Questa settimana riprendiamo il racconto dagli inizi degli anni 70. C'è stato il 68, il maggio francese, la rivoluzione sessuale e il cambio di un'epoca, ma per la comunità transessuale non è cambiato nulla. Continuano le schedature, gli arresti, le vessazioni. Però anche nella comunità transessuale comincia a far capolino l'idea che si possano mettere insieme le storie di ciascuna, che si possa fare fronte comune, che ci si possa riunire in un gruppo per farsi valere o almeno per difendersi meglio. Mai Annoiate è un podcast scritto e condotto da Federico Fabiani e Francesca Sciacca. Ecco, ripartiamo da qui.
In Italia le persone trans iniziano a riconoscersi e a parlare dei propri problemi. Sui marciapiedi delle grandi città italiane nascono i primi piccoli gruppi che, con l'aiuto del Fuori e del Partito Radicale, iniziano ad organizzarsi con il nome di MIT, Movimento Italiano Transessuali. Un nome che cambierà spesso nel corso degli anni, ma che manterrà sempre la sigla MIT. Alle riunioni del gruppo romano partecipa anche Porpora Marcasciano.
Allora, io faccio il mio, chiamiamolo coming out trans, nell'80, cioè dove comincio a sperimentare i primi travestimenti, gli ormoni arriveranno qualche anno dopo, insieme alle amiche, vuol dire Froce prima, concedetemi i termini, e che poi divennero trans, capito? I passaggi furono quelli, e cominciai nell'80. Tra l'80 e l'82 cominciai a frequentare le prime riunioni del MIT a Roma, al Partito Radicale, si facevano in via di Torre Argentina, però non so se definire le riunioni. Era un gran baccanale di urla, tutte fumavano, c'era proprio un casino, un delirio, e dove l'argomento principale era solo ed esclusivamente la prostituzione, perché quello era il passaggio obbligato.
Il MIT di quegli anni, oltre ad essere composto da piccoli gruppi locali di 4 o 5 persone, ha come attività principale quella di assistenza e mutuo soccorso, dato che ogni giorno ci sono nuovi problemi da risolvere.
Quando hanno a che fare con l'autorità, infatti, le persone trans sono quasi sempre sottoposte a violenze fisiche o psicologiche. Ne parla a Teleroma 56, una TV privata vicina ai radicali, Antoine Mosconas, marito di Romina Cecconi e storico attivista del Fuori.
Cioè, diciamo pure che il poliziotto ha il dovere, no, per le sue funzioni, di identificare una persona così incontrata per strada, boh, per motivi suoi, insomma, no? Diciamo che è normale. Però è vero che il poliziotto è un uomo che un momento che constata che questa bella ragazza, diciamo, che ha di fronte, ha dei documenti maschili, capisce e gli viene fuori il suo maschilismo, dice no, come mai, non è possibile che tu uomo rifiuti o non so cosa, cerchi di cambiare una natura che è la mia, che di conseguenza, no, nell'inconscio la mia paura di essere come te, io no, non voglio rimetterci la propria virilità, perché ovviamente ogni cosa che è al di fuori della virilità istituzionalizzata, vero, è degradatoria e da rigettare, da non accettare minimamente. Di conseguenza cadono nella repressione, cominciano a chiedere delle cose assurde, delle prestazioni, oserei dire, a dir poco allucinanti, perché quando vengono accompagnate eventualmente in caserma gli viene imposto di spogliarsi per far vedere, dice, ah, se sei donna allora spoglio di fammela vedere. E queste sono obbligate ovviamente di spogliarsi, e vola qualche ceffone, e qualche dito magari curioso che cerca di vedere se quella cosa che si vede al di fuori continua anche dentro. E secondo me queste sono violenze non soltanto psicologiche ma anche fisiche, perché non si può trattare.
Io personalmente le ho vissute queste esperienze e so che sono veramente umilianti.
Nei primi anni Ottanta le pratiche di cui parla Mosconas sono qualcosa di comune nella vita delle trans italiane.
E per capire meglio cosa volesse dire occuparsi di queste problematiche, abbiamo intervistato una delle attiviste storiche del primo gruppo MIT di Milano.
3-0. Tempo di volo oggi per Catania di 1 ora e 25 minuti.
Si chiama Pina Bonanno e siamo andate ad incontrarla a Catania, sua città di origine, dove oggi vive con il marito.
E sempre io, in quest'ora, avanti, indietro, il prefetto, questo, quell'altro, il lite, discussione, poi la cattiveria, proprio perché facevano la retata, portavano in quest'ora, facevano fare la guardina tutta la notte, sequestravano le parrucche, cioè l'indomani, il bar che c'è in via Frate Bene Fratelli di fronte alla questura, era tutti lì che aspettavano l'uscita, e tu vedevi uscita gente che nel frattempo gli era cresciuta la barba, senza parrucca, vestiti da donna. Insomma, è stata una cosa veramente, quella è stata cattiveria. E quelli del bar ormai era diventato un rito, perché le retate erano tutte le sere. Cioè ne hanno fatte tante contro, ecco perché è stata. E con tutto ciò non riuscivi a svegliare le persone di dire ribellatevi, non riuscivi a dire facciamo qualcosa.
A parte le poche attiviste sparse nelle grandi città, infatti, le adesioni al MIT sono ancora basse e l'organizzazione lascia molto a desiderare. Le costanti umiliazioni subite però rafforzano sempre di più l'urgenza di fare qualcosa di concreto, e così iniziano i primi contatti tra i vari gruppi locali.
Siamo ritrovati in una casa di un'amica, così era un'amica, insomma un conoscente, eravamo 4-5, così facciamo, e siamo andati lì a Roma, è nato lì il movimento, è nato così, però nessuno ci credeva. Assolutamente. Poi avevo cercato di contattare, poi lì a Torino, al fuori, avevo conosciuto Gianna Parenti, la Roberta, che erano di altre città. Dico, ma sai, facciamo così, sai. E così si è allargato a macchia d'olio.
Anche se non esiste una vera e propria struttura nazionale, intorno alle attiviste citate da Pina e ad altre, si costituiscono i primi gruppi MIT a Milano, Torino, Firenze, Roma e Treviso.
E quindi c'erano questi, diciamo, gruppi, clan, che per capirli bisogna capire anche e comprendere la realtà in cui vivevano, che era una realtà molto molto schiacciante, forte, perché si stava ancora venendo fuori, e quel soggetto che io definisco politico urtava violentemente contro la società, la cultura, quindi da fuori c'era una pressione molto forte, quindi c'era molta emarginazione, soprattutto si viveva ai margini, molta repressione perché si entrava e si usciva dal carcere, e quindi questo tendeva a fare gruppo, quindi ad essere coese al proprio interno, nonostante gli scazzi che esistono tuttora tra trans, insomma, è quasi un fatto normale.
I wander lonely streets, baby.
that living is for other men. I hope you do understand.
Loro sono i Verve che cantano History, mentre la cosa che avete ascoltato è un podcast bellissimo che si chiama Mai Annoiata, lo hanno fatto Federico Fabiani e Francesca Sciacca, e vi ricordo che potete ascoltarlo per intero ovviamente sulle piattaforme podcast che preferite, oppure passando direttamente dal loro sito che è maiannoiata.it. Grazie mille a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia Racconta @radio24.it. ascoltate anche il nostro podcast, quello in cui ci sono le storie raccontate dal vivo che si preferirebbe la propria madre non sapesse. Sto parlando di Don't Tell My Mom, lo trovate su Spotify o ovunque ascoltiate i vostri podcast preferiti. Ora la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!